Reflex 3.0. Notizie su cui riflettere. Settimanale di approfondimento di Radio Incontro in Blu, a cura di Paolo Merlo.
Cari amici, buongiorno. Reflex 3.0 del 25 luglio 2023. In memoria di Luigi Bettazzi, fratello vescovo numero 2. Oggi riprendiamo il discorso della settimana scorsa e portiamo altre tre testimonianze relative all'operato e a quello che era il pensiero sostanzialmente di Monsignor Luigi Bettazzi, ex vescovo di Ivrea, ex presidente di Pax Christi e già padre conciliare al Vaticano II, estreno difensore della pace in tutte le sue accezioni possibili. Lo ricordiamo oggi prima di tutto con la lettura di un articolo di Don Tonio Dell'Oglio, presidente della Procivitate Cristiana di Assisi, di cui Bettazzi era frequentatore e relatore nei molti convegni che si tengono annualmente, amico degli attuali e dei precedenti amici conduttori di questa benemerita associazione laico-religiosa. Racchiudere 99 anni in poche righe di giornale è rischio troppo alto, scrive Don Tonio Dall'Oglio. Pensare di tagliare alcune eccedenze rischia di toccare ciò che altri potrebbero ritenere essenziale alla comprensione di una figura che ha attraversato tutto il Novecento da protagonista nella Chiesa e nella società italiana. Nel caso di Bettazzi, tutto questo risulta ancora più arduo perché ha vissuto ogni attimo con l'intensità del Vangelo e sempre in cammino. Un giorno alcuni collaboratori di Ivrea gli fecero trovare un biglietto affisso solennemente sulla porta del suo ufficio, come fosse un motto episcopale. Diceva «Ego sum via». E lui, con l'ironia, che non l'ha mai abbandonata, annotò sul biglietto «Ego sum semper via». Perché nei teatri di guerra Bettazzi ci voleva stare e nei luoghi di speranza non voleva mancare. Era un infaticabile macinatore di chilometri. Ma questo non gli aveva fatto mai tradire o abbozzare le relazioni personali e umane con il popolo a lui affidato. Anzi, da Ivrea ci hanno sempre fatto sapere che quel suo andare per altri altrove ossigenava la terra buona del Canavese e arricchiva puntualmente le sue visite alle 140 parrocchie della diocesi e la sua feconda attività pastorale. Lui era stato padre conciliare e di fatto l'ultimo testimone di quella stagione fertile di cambiamenti e conversioni ecclesiali. Da padre conciliare finì per diventarne figlio. Si accettano scommesse, ma è molto difficile censire nella sua spiritualità, nelle sue scelte, proposte, azioni, scritti e attività una sola scheggia che non rechi l'imprinting del Concilio Vaticano II. Ogni suo scritto, ogni sua parola era partiva sempre da questo concilio. Per lui quel concilio era l'appunto di base per una chiesa ritornata al Vangelo. E il bello di che nei giorni, continua Dell'Oglio, che nei giorni successivi alla sua morte, in molti abbiano ricordato il patto delle catacombe, siglato da una manciata di vescovi di cui lui risultava l'unico italiano. Ma anche in questo caso non si può fare a meno di sottolineare la coerenza radicale con quell'impegno che equivaleva a una conversione dell'episcopato. Coloro poi che, persino nella celebrazione delle esequie, non hanno acceso sul lucerniere la luce della sua passione per la pace, hanno lasciato in ombra una parte essenziale, fondamentale della sua vita. La pace, anzi la non violenza, per lui era l'ago della bussola che portava a identificare la stessa persona di Gesù Cristo con la pace e viceversa. Ha osato attraversare scenari di guerra che altri ancora guardavano con la sufficienza e la presunzione del solo calcolo umano. Da presidente di Pax Christi e da semplice e instancabile camminatore sui sentieri di Isaia, Monsignor Bettazzi ha sempre riposto ogni alito di fede nella possibilità di costruire una pace a partire dalla radicalità del Vangelo. Ed in quei sentieri ha unito i suoi passi alla fede di Charles de Foucault, che lo faceva sentire un bambino nelle braccia del padre. Oggi, da profeta innamorato tanto del cielo quanto della terra, indica un cammino e a tutte e tutti sembra ripetere di percorrerlo con coraggio. La pace fa più paura della guerra, ma è quella che spalanca le porte alla presenza di Dio e al suo sogno. Così Bettazzi ci ha insegnato a fidarci di Dio. Facciamolo un breve intervallo musicale, Johann Sebastian Bach, concerto per violino in Mi Major, BWV 1042, eseguito dai Cameristi Lombardi. Buon ascolto. In questa seconda parte leggiamo il messaggio inviato in occasione dell'esequie dal Cardinale Matteo Zuppi in missione negli USA. Mi dispiace non poter essere presente, non mi è possibile solo a causa di un impegno per la pace. Sono sicuro che Monsignor Bettazzi, assetato di pace e giustizia e di convinta non violenza, mi avrebbe raccomandato di fare tutto l'impossibile. Ci aveva abituato alla sua presenza, solare, determinata, libera, evangelica, sempre in cammino, entusiasmante e piena di vita. Pur conoscendo bene il galateo ecclesiastico, educato com'era alla scuola di Nasalli Rocca e Lercaro, non ha mai smesso di portare con libertà il Vangelo ovunque, perché per tutti Gesù è venuto. E si è raccomandato piuttosto di andare a cercare, non di starcene fermi ad aspettare. È stato un vescovo del Concilio Vaticano II, non è mai entrato né prima né dopo nella folta schiera dei profeti di sventura, coloro che, non senza offesa, al successore di Pietro preferivano e preferiscono continuare ad usare le armi del rigore credendole indispensabili per difendere la verità ed evocando improbabili periodi passati senza imparare dalla storia. Era libero perché amava Dio e la Chiesa, cercava il dialogo non perché ambiguo, facile, ma proprio perché convinto della propria identità, senza ossessioni difensive che vedono il nemico dove non c'è e non lo riconoscono bene dove invece si annida. Ascoltava per rispondere e non parlare sopra. Comunicava la gioia di essere cristiano e annunciava la chiamata a tutti ad esserlo. Amabile, instancabile, gentile, ma per niente affettato. Scomodo, ironico, colto senza mai essere supponente. Parlava della Chiesa e dei poveri, perché la Chiesa è di tutti, ma specialmente dei poveri, e perché le ansie e le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini d'oggi, dei poveri soprattutto, di tutti coloro che soffrono, sono pure le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce dei discepoli di Cristo, e nulla vi è di genuinamente umano che non trovi eco nel loro cuore. La rivoluzione copernicana contenuta nella Gaudium et Spes, non l'umanità per la Chiesa, ma la Chiesa per l'umanità, e quella della Lumen Gentium, non i fedeli per la gerarchia, ma la gerarchia per i fedeli, stentano ad affermarsi, ripeteva. Lui non ha smesso di sognare. Il mio sogno è che ogni cristiano si renda conto della sua vocazione missionaria. La gioia più grande? Essere prete, aggiungeva. Ebbe il premio UNESCO per l'educazione alla pace, perché non si devono subire i violenti e perché la tendenza alla violenza è comune e porta a imbracciare l'arma, mentre la non violenza interpone la diplomazia. Fin dagli anni Sessanta ha scommesso sui laici, non secondo i propri interessi, ma secondo l'interesse dell'intero cosmo, per contribuire non solo a mantenerlo in essere, ma anche a svilupparlo nell'interesse comune. Sì, ha chiesto a tutti noi, tutti, di essere un discepolo che dà gioia, convinto che il regno di Dio è l'umanità come Dio la vuole. Grazie, Don Luigi, benedizione con la tua lunga vita, perché non hai smesso di sognare e non ti sei stancato di farci vivere la primavera del Concilio. Grazie e continua a pregare per noi e con noi, in pace e con il sorriso. Cardinale Matteo Zuppi, Arcivescovo di Bologna, Presidente Nazionale della CEI. Un altro intervallo, Johann Sebastian Bach, concerto per violino e oboe in re minore, BWV 1060, ancora con i Cameristi Lombardi. Buon ascolto. Thank you. Giuliana Martirani, geosofa, antropologa, credo anche teologa, ha introdotto attraverso l'Avvenire, ha ricordato il patto delle catacombe di Domitilla, a cui partecipò anche come unico esponente italiano Monsignor Luigi Bettazzi, all'epoca il più giovane vescovo del Concilio. Fu un patto autoconvocato, un gruppo autoconvocato di vescovi e cardinali alle catacombe di Domitilla di Roma, e che parteciparono e fecero questa riunione di un paio di giorni e firmarono un documento di cui adesso vi leggo il testo, che poi andò anche alla coscienza del Papa e venne firmato anche da altri 500 vescovi e cardinali, oltre ai 57 iniziali. Bene, veniamo al testo di questo patto di Domitilla. Noi, vescovi tutti, riuniti nel Concilio Vaticano II, illuminati sulle mancanze della nostra vita di povertà secondo il Vangelo, sollecitati vicendevolmente ad un'iniziativa nella quale ognuno di noi vorrebbe evitare la singolarità e la presunzione, in unione con tutti i nostri fratelli dell'Episcopato, contando soprattutto sulla grazia e la forza di nostro Signore Gesù Cristo, sulla preghiera dei fedeli e dei sacerdoti delle nostre rispettive diocesi, ponendoci col pensiero e la preghiera davanti alla Trinità, alla Chiesa di Cristo e davanti ai sacerdoti e ai fedeli delle nostre diocesi, nell'umiltà e nella coscienza della nostra debolezza, ma anche con tutta la determinazione e tutta la forza di cui Dio vuole farci grazia, ci impegniamo a quanto segue. Cercheremo di vivere come vive ordinariamente la nostra popolazione per quanto riguarda l'abitazione, l'alimentazione, i mezzi di locomozione e tutto il resto che da qui discende. Rinunciamo per sempre all'apparenza e alla realtà della ricchezza, specialmente negli abiti, stoffe ricche, colori sgargianti, nelle insegne di materia preziosa. Questi segni devono essere effettivamente evangelici, quindi né oro né argento. Non possederemo a nostro nome beni immobili, né mobili, né conti in banca, eccetera. E se fosse necessario averne il possesso, metteremo tutto a nome della diocesi o di opere sociali o caritative. Tutte le volte che sarà possibile, affideremo la gestione finanziaria e materiale nella nostra diocesi ad una commissione di laici competenti e consapevoli del loro ruolo apostolico, al fine di essere noi meno amministratori e più pastori e apostoli. Rifiutiamo di essere chiamati oralmente per iscritto con nomi e titoli che significano grandezza e potere, quindi eliminiamo eminenza, eccellenza, monsignore, eccetera. Preferiamo essere chiamati come il nome evangelico di padre. Eviteremo ugualmente di incentivare o adulare la vanità di chi che sia con l'occhio ai ricompensi o a sollecitare doni o per qualsiasi altra ragione. Inviteremo i nostri fedeli a considerare i loro doni come una partecipazione normale al culto, all'apostolato e all'azione sociale. Consci delle esigenze della giustizia e della carità e delle loro mutue relazioni, cercheremo di trasformare le opere di beneficenza in opere sociali fondate sulla carità e sulla giustizia, che tengano conto di tutti e di tutte le esigenze come un umile servizio agli organismi pubblici competenti. Opereremo in modo che i responsabili del nostro governo e dei nostri servizi pubblici decidano e attuino leggi, strutture e istituzioni sociali necessarie alla giustizia, all'uguaglianza e allo spirito armonico e totale dell'uomo tutto in tutti gli uomini, e da qui all'avvento di un altro ordine sociale nuovo, degno dei figli dell'uomo e dei figli di Dio. Ci impegniamo a condividere nella carità pastorale la nostra vita con i nostri fratelli in Cristo, sacerdoti, religiosi e laici, perché il nostro ministero costituisca un vero servizio, per cui ci sforzeremo di rivedere la nostra vita con loro, di formare collaboratori che siano più animatori secondo lo spirito che capi secondo il mondo. Cercheremo di essere il più umanamente presenti e accoglienti, saremo aperti a tutti, qualsiasi sia la loro religione. Tornati alle nostre rispettive diocesi, faremo conoscere ai fedeli delle nostre diocesi la nostra risoluzione, pregandoci di aiutarci con la loro comprensione, il loro aiuto e le loro preghiere, aiutaci Dio ad essere fedeli. Ecco, fin qui questo documento, questo patto tra i vescovi, detto delle catacombe di Domitilla. Questo testo, Giuliano Martirani dice che era un documento, un invito ai vescovi a portare avanti una vita di povertà in una chiesa serva e povera, come aveva suggerito appunto il Papa Giovanni XXIII. Io vi ringrazio per l'ascolto, finiamo qui i commenti verso l'operato di Monsignor Bettazzi, diciamo una preghiera per lui, che lui ne dirà senz'altro molte per noi. Buona settimana a tutti e alla prossima settimana vedremo se parlare del patto di Camaldoli, che è un altro documento laico molto interessante. Buona settimana e buon ascolto di Johann Sebastian Bach, minuetto in G major, BWV, ANH 114, eseguito dal trio A, B e C a testi Bozzi, Cucchi. Buon ascolto.